se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Coccodrilli nelle lagune veneziane. Virus che si scatenano nell'umanità a causa degli OGM e cellulari visibili dallo spazio. Di cosa si tratta? Di una pandemia di follia? No, del complottismo. Il complottismo, le teorie del complotto che dilagano in modo ancora più virale del coronavirus in momenti di confusione. E visto che in momenti di crisi è facile che le persone si lascino andare alla fantasiosa elucubrazione delle narrazioni complottistiche, allora mi sono detto, perché non ne parliamo un po'? Non soltanto fra me e me, come capita sempre, tristemente su Daily Cogito, ma oggi con un amico, Luca Perri. Ciao Luca e bentornato qui su Daily Cogito.
Ciao, grazie a te per l'invito.
E quindi ne discutiamo divertendoci un po', perché questo ci vuole anche in tempi di crisi, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e mi faccio coadiuvare, che bella parola, coadiuvare, ma dove le trovo per aprire un podcast alle 7 del mattino, porca miseria, mi faccio aiutare da Luca Perri, che è divulgatore, astrofisico, nerd della Madonna e tante altre cose. Quindi l'avete conosciuto perché un paio di mesi fa abbiamo fatto una bella puntata su scienza e fantascienza. Oggi invece vogliamo ragionare insieme sul dilagare dei complotti intorno al coronavirus. Bentornato Luca.
Grazie anche della descrizione che mi sembra calzante. Quindi,
nerd della Madonna.
Già che non hai detto disagiato, vabbè.
Non era implicito in nerd della Madonna?
Cioè, in effetti sì.
Ed è anche implicito in quanto ospite ormai plurimo di Daily Cogito, sappilo, è proprio un gagliardetto che puoi appuntarti sul petto. Come ti stai passando questo periodo di quarantena, Luca?
Ma bene, tutto sommato bene, nel senso che ovviamente cambia il modo di lavorare in questa quarantena. Sono saltati tutti gli eventi possibili e immaginabili e quindi ci siamo scoperti capaci di lavorare anche da casa con la tecnologia. Poi vabbè, la mia connessione nella mia zona fa schifo, ma questo è un problema mio nello specifico. Però in generale abbiamo scoperto che possiamo fare un sacco di cose anche senza spostarci quotidianamente. Ecco,
è vero, è vero.
Lo sapevamo già, ma lo ignoravamo. Adesso
no, facevamo finta di ignorarlo, perché in realtà le novità ci spaventano. Adesso invece, quando siamo costretti a fare certe cose, allora le facciamo. Poi io in realtà sono fortunato perché già parte del mio lavoro era fatto online e via dicendo, quindi bene o male per me non è stato questo grande cambiamento al netto degli eventi annullati, che sono stati una bella mazzata. Però c'è anche un'altra cosa che cambia, ovvero il modo di rispondere alla complessità. Ora, io di complottismo qui su Daily Cogito ho discusso alcune altre volte, e nelle altre puntate in cui ne ho parlato è emerso un concetto che secondo me è molto importante da mettere sul piatto della bilancia prima di partire. E il concetto è il seguente, che siamo tutti complottisti in una certa misura. In che senso? Nel senso che la radice del complottismo è qualcosa che è innatamente insito nella nostra mente, ovvero la necessità di attribuire un significato, spesso semplificante, a degli eventi che in realtà sono molto complessi e nella maggior parte dei casi non correlati fra loro. E questo ci porta ad aderire a narrazioni che sono alcune volte semi-credibili, altre volte deliranti oltre ogni immaginazione. E in periodi di crisi questo viene centuplicato. Perché? Perché la crisi presuppone non solo e non sempre una crescita della complessità del mondo, ma soprattutto una crescita della fame di significato che noi abbiamo, e quella fame di significato si traduce in storie assurde. Allora Luca, vorrei che ci introducessi a qualche storia assurda che viene raccontata in questi giorni, visto che sei un esperto del settore delle assurdità.
Sì, pensa tu, guarda.
Potresti metterlo nel curriculum, esperto nel settore delle assurdità.
Sì, ce ne sono tantissime, appunto, come dicevi tu, in realtà noi ci crediamo più razionali di quanto non siamo davvero. E cerchiamo degli schemi, cerchiamo qualcosa che ci conforti anche quando dobbiamo affrontare qualcosa di complesso, e quindi bufale e complotti in questo periodo stanno veramente sbucando più del solito. Sarà anche che siamo sempre più iperconnessi alla rete e ai social, perché ovviamente in questo momento si fa principalmente quello, e quindi ne girano veramente tantissime. Ecco, tu prima hai citato i coccodrilli. I coccodrilli sono un caso meraviglioso in cui, partendo da una notizia vera, cioè il fatto che dopo questa quarantena, diciamo, che ci siamo autoimposti, le vie d'acqua di Venezia sono particolarmente limpide perché ovviamente si è ridotto il traffico marino,
certo.
Effettivamente si vedono meglio i canali, e fin qua tutto bene, tutti d'accordo. Ci sono tanti video, ci sono tante foto, alcune di queste foto sono state prese e taroccate, e ce n'è una bellissima che è diventata virale. Nasce come, secondo me, io sono abbastanza convinto che nasca come sfottò, cioè come trollata. Hanno preso un coccodrillo e l'hanno messo, montato in una foto dei canali di Venezia. Il problema è che l'hanno fatto come trollata, ma è stato preso per vero ed è iniziato a girare e diventare sempre più grande questa notizia, finché è diventata virale, e era accompagnato dalla frase meravigliosa: l'effetto dei canali con acqua finalmente limpida in laguna ha calamitato un ospite che non si vedeva da almeno 10 anni.
Ma che perché dieci anni fa a Venezia che coccodrillo c'è stato? Non so,
però è diventato virale.
Intendevano quel momento in cui Berlusconi è andato a Venezia, è stato l'ultimo coccodrillo che si è visto a Venezia.
Esatto.
No, sai, quindi... io però leggendo quella notizia io sono morto dal ridere, perché io mi sono immaginato Crocodile Dundee in giro per le calli veneziane, certo, con la sua frusta in cerca di questi alligatori che dove fantastico. Cacchio si infilano.
Fantastico, il classico coccodrilli della Laguna Veneta. E quindi questo qua è solo un esempio di cose anche assurde che possono veramente girare, e da queste bufale poi nascono anche cose più elaborate, nascono i flash mob. In questo periodo io ho sclerato, diciamo, contro un flash mob in particolare che era legato al mettersi tutti in balcone e esporre al cielo il nostro schermo del cellulare per mostrare al satellite, non si sa quale delle decine di migliaia che abbiamo in orbita, ma un satellite alle 21 tutta Italia illuminata per far vedere quanto fosse viva. Ora, questa cosa è assolutamente insensata dal punto di vista scientifico. Io posso capirla dal punto di vista: oh, esco in balcone alle 9, saluto i vicini da lontano, ci può stare, ma fate quello che volete. Però poi il giorno dopo mi hanno mandato le foto viste dal satellite, ovviamente tutte taroccate, in cui l'Italia risplendeva come neanche fosse fatta di plutonio.
Spettacolare.
E quindi mi chiedevano: bella, vero? No, cioè, è falsa.
No, io credo che questa cosa, tipo, cioè, è veramente ma neanche mettendo una densità di cellulari pari a, non so, esatto, 500 certo. cellulari a metro quadrato, tu riusciresti a far arrivare la luce di schermi LED nello spazio. È veramente assurda questa cosa.
Anche perché avessero spento tutti i lampioni di tutta Italia, tutte le luci di tutta Italia, allora vabbè, c'erano solo i cellulari, non si sarebbe visto.
Ma tu immaginati, niente, però... ma quanti è che l'hanno fatta sta roba? Cioè, quanti è che effettivamente poi l'hanno fatta sta roba?
Perché l'hanno fatta a migliaia di persone, perché la cosa è diventata uno dei più seguiti.
Ci è andata bene, perché in realtà il flash mob poteva essere tipo: usciamo tutti e facciamo sentire l'Italia da un punto di vista dell'odore. Tutti usciamo e lanciamo delle flatulenze verso il cielo. Quello sarebbe stato molto più problematico.
Sarebbe stato più spiacevole.
Avrebbe battuto dei satelliti.
Sì, però avrebbero forse rispettato la distanza del metro.
Questo forse. Sì, no, ma perché avresti cominciato a fare più vittime del coronavirus. Quindi dai, in un certo qual modo ci è andato bene. Peraltro, in risposta a questo è stata lanciata un'iniziativa, giusto, che si chiama, se non sbaglio, Scienza sul Balcone. Se vuoi accennarcela.
Esatto. Con dei miei amici divulgatori abbiamo, siccome siamo stati accusati di aver distrutto il senso di unità nazionale dicendo che quelle foto erano false, allora abbiamo deciso di fare noi un flash mob, di crearlo noi un flash mob per andare sul balcone, e però fare un esperimento scientifico di cosiddetta citizen science, quindi un esperimento fatto con la popolazione, grazie alla popolazione italiana. Si spera, cioè insomma la nostra speranza è che qualche migliaio di persone esca lunedì, martedì e mercoledì sera prossimo, che sono i giorni in cui la luna non è visibile in cielo, quindi non c'è illuminazione data dalla luna, e scaricando semplicemente un'app sul proprio cellulare, gratuita, non c'è da fare praticamente niente se non aprirla, mostrare il cellulare al cielo, e il sensore di luminosità del cellulare andrà a misurare l'inquinamento luminoso della propria zona.
Sì.
E ci daranno i dati, perché abbiamo creato un sito apposito che è cnr.it/scienza sul balcone. Lì sopra potrete caricare in via del tutto anonima, quindi non violiamo nessuna privacy né niente, i dati dicendoci semplicemente in che zona abitate e quanto ha misurato la vostra applicazione, e la speranza è poter fare una mappa dell'inquinamento luminoso in Italia, visto che l'Italia è uno dei paesi più colpiti da questo problema. Noi utilizziamo l'illuminazione stradale a caso, malissimo, tra l'altro sprecando un sacco di soldi, e questo ha anche implicazioni sanitarie, perché in realtà il nostro cervello non riesce più a riconoscere bene luce, buio, giorno e notte, perché siamo immersi.
Cosa che poi spinge le persone a uscire in balcone per accendere il cellulare verso l'alto. Sì, esatto, è tutto collegato.
E quindi la speranza è di fare un esperimento utilizzando davvero la voglia che c'è di uscire, e io la capisco perfettamente, però incanalandola in un qualcosa che possa essere
di produttivo, di interessante. È molto bello, trovate i link sotto in descrizione, quindi magari io parteciperò lunedì, martedì, mercoledì, saremo al terrazzo, sul terrazzo, e faremo questa cosa. Non so se ci riusciremo, ma ci proviamo. E poi vorrei anche chiederti una cosa, ma questa luna che se ne va lunedì, martedì, mercoledì, ma perché non resta a casa?
Dove va
questa
luna? La tiene la distanza da un metro mentre fa la...
esatto. Quanti sono 300.000 chilometri di distanza?
384.000.
Dai, diciamo che la tiene la distanza.
È abbastanza
la tiene.
Sicuro, cioè, sì.
Se il coronavirus arriva fino sulla luna, allora vuol dire che resiste ancora più del tardigrado. È più resistente il tardigrado oppure il coronavirus? No, il tardigrado è più resistente.
Il tardigrado, sì. Non Bastardo sappiamo veramente come ammazzarlo, ma anche sulle sonde ci proviamo, perché vorremmo non infettare altri mondi.
Sì, infatti.
Non troviamo mai il modo per farlo fuori.
Pazzesco. Vedi, torna il discorso Berlusconi. Ma comunque no, non voglio divagare troppo. No, su quello che hai detto sul discorso... Allora, ora, i complotti dal punto di vista contenutistico sono interessantissimi, sono divertenti. E c'è un aspetto di cui vorrei discutere brevemente con te. In realtà il complottismo è un comportamento molto razionale nella forma, è irrazionale nel contenuto. Perché? Perché è razionale, è un meccanismo di razionalizzazione, quello di prendere una complessità, un qualcosa che sfugge dalla comprensione, e cercare di dare un ordine. È quello che facciamo tutti, lo fai tu quando cerchi di prendere dei dati scientifici molto complessi e cerchi di raccontarli all'interno di una storia che sia accessibile anche a persone che magari non hanno la capacità di capire certe cose. E però poi invece sfugge, sai perché? Perché in realtà manca, all'interno del complottismo manca la bussola, cioè nel senso ti manca quel marker che all'interno per esempio della divulgazione scientifica ti permette, che è il processo anche di peer review o altre cose, ti permette di capire e discernere le fonti, mentre lì tu hai un processo razionale che manca completamente del marker razionale, quindi diventa irrazionale poi nella manifestazione contenutistica, ecco, mettiamola così. Però ecco, non è totalmente irrazionale. Sì.
No, ma la differenza sai forse qual è anche? Che quando tu hai detto giustamente la peer review, quindi la scienza si basa su un sistema che è poi il metodo scientifico sostanzialmente, che si basa a sua volta su un fatto. L'uomo non è bravo a scovare i propri errori, ma è molto bravo a scovare quelli degli altri. E quindi all'interno di una comunità come quella scientifica, tu ti affidi in un qualche modo alla comunità per far sì che questa controlli i tuoi errori, il tuo lavoro. Il problema di chi invece cerca i complotti è che parte dal presupposto opposto, cioè che non bisogna fidarsi del grande numero della comunità, e quindi quando compie un errore, così come lo compie lo scienziato, ma lo scienziato ha dalla sua il fatto che andranno a correggerlo, e se lui è onesto intellettualmente accetterà la correzione, mentre invece chi cerca il complotto parte dalla non fiducia.
È vero. Assolutamente, assolutamente. Parte da una grande fiducia nella sua soggettività, quindi nella propria soggettività come bussola interpretativa della complessità, e quindi perde completamente di vista quel fatto lì. Quindi è un discorso totalmente antiscientifico, proprio perché tu parti da un presupposto indimostrabile, infalsificabile, cioè il fatto che la tua sensazione è quella giusta. C'è un libro bellissimo, io lo consiglio a te, lo consiglio anche a tutti gli ascoltatori, che è uno dei più bei libri che ho letto negli ultimi anni, che è di Rob Brotherton, e si titola Menti sospettose, perché tutti noi siamo almeno in parte complottisti. È un libro illuminante che descrive una montagna di meccanismi cognitivi che ci portano a convincerci di certe cose, ed è soprattutto basato su quel fatto lì. In effetti il progresso scientifico è principalmente basato sulla conquista razionale dell'idea che io sono il primo a non dovermi fidare delle cose che vedo, delle cose di cui faccio esperienza, e quindi ho bisogno sempre di uno specchio di confronto, che è poi appunto la critica, il pensiero critico altrui, fidandomi anche del fatto che anche colui che critica la mia percezione delle cose farà un'autocritica simile. Quindi è molto molto importante, e questo probabilisticamente ci porta a discernere meglio quelle che sono le fonti corrette da quelle non corrette, e la soggettività, che è una cosa molto importante per tantissimi aspetti, però in quel caso lì prende un aspetto inevitabilmente secondario. C'è anche un altro complotto che io ho letto in questi giorni, che è quello del virus che ha fatto il salto grazie all'OGM, che è stato fatto addirittura sul manifesto.
Sul manifesto, sì. Allora, il manifesto è partito anche qui da un discorso che aveva un suo senso all'inizio, cioè un discorso comunque sui problemi che noi abbiamo al momento a rapportarci col mondo naturale, nel senso che noi cerchiamo di modificare sempre di più l'ambiente che ci circonda, e anche quando non vogliamo farlo lo facciamo, a parte i cambiamenti climatici, insomma apriremmo degli scenari enormi. Quindi partiva comunque da un discorso che poteva avere un suo senso, poi l'ha infarcito di bufale e di un mischiotto di qualunque cosa potesse fare paura al lettore. Quindi siamo partiti dagli OGM, che è un altro tema su cui veramente vediamo una marea di bufale, e la tesi che ne saltava fuori assolutamente senza senso era che la nostra voglia continua di giocare a fare Dio e modificare la natura anche geneticamente con gli OGM ha fatto sì che alla fine la natura si ribellasse in un quale modo e saltasse fuori il coronavirus dai pipistrelli. Questo è
fantastico. Che in realtà è collegato al fatto che i pipistrelli sono anche dei vampiri. I vampiri entrano in contatto con il sangue di persone. Quindi sì, è tutto un
chiaro.
Bram Stoker, levate proprio,
esatto,
incredibile.
Esattamente. E questo, sai, fa impressione perché nasce da un quotidiano, cioè da un giornalista che in teoria dovrebbe riportare al meglio le informazioni. Purtroppo noi stiamo osservando in questo periodo storico una caccia al click, soprattutto da parte di coloro che dovrebbero invece essere il cane da guardia della situazione. E quindi spessissimo buona parte delle bufale sono state rimbalzate dai quotidiani, e a me ha fatto particolarmente specie che al momento sono delle pagine e delle testate che non sono quotidiani, quindi non hanno dei giornalisti veri e propri da mandare sul campo, quelle che stanno verificando di più le fonti, mentre invece i quotidiani, pur di battere la concorrenza, pur di fare click, pur di fare la notiziona, stanno veramente alle volte facendo dei danni mostruosi.
Sì, che poi vorrei anche aggiungere una cosa. Io in questi giorni ho sentito moltissimo la tesi secondo cui il coronavirus è comunque il frutto della nostra interazione ormai egemonica con la natura. Dobbiamo anche ricordarci una cosa, secondo me, che le epidemie c'erano anche prima della rivoluzione industriale, e quindi in realtà il salto da specie a specie c'è sempre stato. Qui potremmo forse aggiungere, a me è capitato di dialogare con Ilaria Capua un paio di settimane fa, nella chiacchierata lei ha detto, e io sono d'accordo, sicuramente bisogna ricercare chi ha la colpa dello scarso controllo igienico, che forse è una delle radici di questo salto di specie, che però non significa, cioè nel senso, un bel salto logico dire che è colpa della nostra voler fare gli dèi, eccetera eccetera,
anche perché i virus già da ben prima dell'uomo, cioè da milioni di anni prima dell'uomo, sono comunque un regolatore di un ecosistema, cioè
certo.
L'altro, le epidemie ci sono sempre state, ripeto, anche milioni di anni prima dell'avvento dell'uomo, quindi andare a lamentarsi col pipistrello o col pangolino, perché a un certo punto aveva andato al pangolino, cioè mi sembra sinceramente
sì quindi ecco, anche lì io vorrei dire è giusto che questi eventi diventino anche autoregolatori, cioè nel senso è giusto che noi come messaggio prendiamo anche il fatto di stare più attenti, un po' più allerta su come interagiamo con certi ecosistemi. Credo che questo sia una cosa di buon senso che dobbiamo apprendere, però un altro paio di maniche è dire che questo salto di specie è dovuto a questa interazione. Non è vero, questo salto di specie sarebbe successo magari in altri ambiti, con altre modalità, ma sarebbe successo perché succede sempre, anzi la capacità nostra di interagire in modo un po' più egemonico rispetto al passato con l'ambiente oggi ci permette di limitare enormemente le perdite, e quello è insomma un discorso che troppo spesso vedo non fare invece, e quindi bisogna tenerlo ben d'occhio. E insomma è sempre bello un periodo di crisi. Poi io vabbè ricordo anche il periodo della crisi finanziaria, di nuovo montagne e montagne di bufale, quindi in realtà è interessante questo meccanismo, quando la gente viene presa da paure e va in confusione, c'è una produzione, una sovrapproduzione di storie, che forse poi sai qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che magari fra 4, 5, 10 anni da questa sovrapproduzione verranno fuori anche dei bei romanzi, dei bei film. Adesso vengono fuori soltanto delle brutte barzellette.
Tra l'altro poi a proposito di bufale e romanzi, a questo punto ti faccio anche presente i casi in cui si sostiene che dei romanzi nel passato abbiano già previsto tutta la situazione.
Sì, ti prego, racconta.
Ce ne sono diversi. Ce n'è uno in particolare che è girato, questo romanzo che si chiama The Eyes of Darkness, quindi gli occhi dell'oscurità sostanzialmente, di tale Dean Crooks, e questo romanzo all'interno avrebbe questo paragrafo che adesso ti leggo perché non
l'ho detto. Mi preparo, vai.
Uno scienziato cinese di nome Li Chen fuggì negli Stati Uniti portando una copia su dischetto, perché è un romanzo degli anni 80, quindi su dischetto, dell'arma biologica cinese più importante e pericolosa dell'ultimo decennio. La chiamano Wuhan 400 perché è stata sviluppata nei laboratori di RDNA vicino alla città di Wuhan ed era il 400esimo ceppo vitale di microorganismi creato presso quel centro di ricerca. E da qui ovviamente è nato tutto il complotto che si è legato a quello per cui il coronavirus sarebbe un'arma biologica ingegnerizzata in laboratorio e poi sfuggita al laboratorio di Wuhan, che effettivamente esiste un laboratorio che tratta virus a Wuhan. È un laboratorio dell'OMS, quindi credere in questo complotto vorrebbe dire che
incriminare l'OMS.
L'OMS vuole uccidere milioni potenzialmente di persone in tutto il mondo. Questa cosa.
Aspetta. Ok, perché poi ci sono i complottisti morbidi, quelli che dicono: no, non è un piano, è stato un errore. Quindi, oppure l'OMS è stato colpito da tale negligenza e poi, comunque, buttato sotto il tappeto questa informazione che è veramente, veramente
Ma a me quello che stupisce di tutto quanto è quanto devo essere idiota, io OMS o io scienziato, a creare un'arma biologica senza creare contemporaneamente un vaccino. Cioè devo
spettacolo.
Essere un cretino. Cioè la prima cosa che vado a fare se creo un'arma è trovare una soluzione, se no mi
uccido. Però c'è un esempio. Gli Horcrux di Voldemort.
È vero, ecco, vedi. Quindi Voldemort era l'OMS di un tempo.
L'OMS, esatto.
E la cosa bella di questo complotto che è sbucato da questo romanzo è che poi se in realtà si va a guardare bene come funziona questo romanzo, è un romanzo che è stato scritto nel 1981 e l'autore l'ha più volte ripubblicato nel corso degli anni perché sostanzialmente non riusciva mai a venderlo bene, e all'interno delle varie edizioni lui ha cambiato sia il nome della città, all'inizio era la città dell'Unione Sovietica di Gorky, quindi il virus era il Gorky 400, poi quando lo riedita nel 96 l'Unione Sovietica era crollata e quindi non c'era più l'idea di Unione Sovietica e ha preso uno stato che fosse arrembante come tecnologia, in quel caso era la Cina, e ha preso Wuhan. E uno potrebbe dire, ma cavolo, con tutte le cose, tutte sembrano accadere a Wuhan. Wuhan è uno degli snodi principali economico, culturale e di ricerca e tecnologica della Cina. È come fosse Milano, ma 10, 12, 13 volte più grande.
Tipo la Silicon Valley per la tecnologia.
È Gubbio, che con tutto il rispetto per Gubbio, se un sacco di cose accadessero a Gubbio mi stupirebbe. Ma se accadono delle cose a Wuhan nel corso degli anni, voglio dire, non è che mi devo stupire. È un po' come
Se la prossima pandemia parte da Gubbio, tu verrai chiamato in causa, vero? Sai che verrai chiamato in causa.
Quella volta che... Cogito,
salto di specie dal tartufo di Gubbio all'essere umano, vabbè, cioè incredibile.
Esatto. E quindi in realtà questa
questo è il romanzo, questo qua è il romanzo che ha edito adesso Fanucci?
Esattamente, sì, perché ovviamente l'hanno riedito subito, cioè non esisteva la versione italiana e adesso è nata il 27 di febbraio, è stata fatta uscire, quindi quando noi eravamo
ho scritto anche un tweet a Fanucci, ho chiesto Fanucci ma cosa avete dovuto bere prima di fare questa cosa, anche perché la fascetta, quella roba brutta c'è scritto il libro che ha predetto il coronavirus sulla fascetta, l'hanno scritta sta cosa. Ora tu devi essere un ubriaco. Devi essere un ubriaco per fare una cosa del genere, non c'è altra spiegazione, perché quello non
Pecunia
è più marketing. Non ho
letto. No, esatto,
però... dai, diciamo che sì, dai, però anche no. vabbè,
e
fantastico.
Quindi questo è stato uno dei casi ed è una cosa carina, perché esiste un principio legato a questo genere di accadimenti che si chiama il teorema delle scimmie infinite, che dice che se tu prendi un numero infinito di scimmie che battono a caso dei tasti su delle macchine da scrivere e gli dai infinito tempo, prima o poi sforneranno tutto Shakespeare, perché è probabilissimo che su milioni, miliardi di romanzi scritti qualcuno abbia scritto nello stesso romanzo Wuhan e virus. Tra l'altro, se poi si va a vedere, il Wuhan 400 non è né un coronavirus, agisce in modo completamente diverso, nasce la pandemia dagli Stati Uniti, quindi non c'entra niente tutto il resto. Però ci sono state queste due cose che hanno creato una coincidenza e da qui è nato un complotto che è andato a rinfolcolare sempre di più l'altro complotto, per cui sarebbe un virus ingegnerizzato. Tra l'altro, notizia di proprio questi giorni, c'è stato uno studio che ha dimostrato che il virus non può essere, questo coronavirus non può essere ingegnerizzato in un laboratorio. Quindi uno studio che nega completamente quel complotto, però bisogna vedere quanti andranno a leggere lo studio e quanti
continueranno a leggere il romanzo e soprattutto la fascetta apposta sopra il romanzo. Fantastico. Esatto. Insomma, Nostradamus dei nostri tempi e profeti incredibili di sventura. E vedremo se fra 500 anni un'epidemia scoppierà in quel di Gubbio, allora qualcuno ricorderà il Daily Cogito in cui Luca Perry lanciò questa incauta profezia.
Mezzo millennio fa
Luca Perry. E noi potremmo essere ancora vivi, perché grazie alle ricerche transumaniste magari avremo la vita allungatissima, certo. E saremo ancora qua a fare Daily Cogito, non lo so, speriamo di no.
Io spero di no, sinceramente.
No, 500 anni sinceramente no, che cacchio di noia. Pensati, un podcast al giorno per 500 anni, cioè io mi sto anche divertendo, ma no, prima o poi
faccio, certo, come, punto...
faccio come la luna. Sparisco, anche se mi dicono di restare a casa. Bene, Luca, grazie. assolutamente sì. Grazie mille per la chiacchierata. E ovviamente sotto trovate tutti i link per il progetto Scienza sul Balcone. Lunedì, martedì, mercoledì sera saremo tutti sul balcone a fare gli scemi come si deve. E quindi niente, alla prossima, Luca. Ovviamente non sarà la tua ultima comparsata qui, perché ci divertiamo un casino ogni volta. E voi, mi raccomando,
sto facendo gesti scaramantici.
Sì, effettivamente ho tirato una gufata non da poco, ma noi non siamo superstiziosi, perché la superstizione è un'altra profezia negativa. E voi, mi raccomando, condividete l'episodio, iscrivetevi a Daily Cogito, seguite Luca sui social che trovate sotto e noi ci risentiamo domani mattina. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.